opomì la preghiera intesa non come dire delle preghiere, ma costruire una relazione con questo ospite divino e invisibile delle nostre coppie, delle nostre famiglie. Per renderlo visibile, per renderlo presente, per fargli accoglienza, per farlo essere presente e permettergli di agire. Non vi sto a ricordare i richiami in famiglia della preghiera per il tempo di Avvento e soprattutto la corona di Avvento, per il tempo di Natale, soprattutto il presepio, che non deve essere un soprammobile ma un luogo di catechesi e di preghiera. I bambini sono particolarmente curiosi e quindi possono farvi domande molto specifiche a proposito del presepio. Bisogna sapere assolutamente, attraverso la costruzione, anche fin dalla costruzione fino al modo come lo utilizziamo, non come un soprammobile, dicevo, ma come un luogo intorno a cui raccoglierci in preghiera, bisogna evidenziare come centri focali del presepio il mistero dell'incarnazione, Dio che si è fatto uomo per venirci a trovare, per venire a stare con noi, da quanto ci desidera, ci cerca e ci ama, è venuto nella povertà e insegnandoci a stare dalla parte dei poveri. Senza queste tre caratteristiche non si farebbe l'annuncio dell'essenza del significato del presepio e resterebbe quell'addobbo natalizio intorno a cui c'è un'aura di leggenda o di favola, ma non se ne fa un oggetto, uno spunto di catechesi e di preghiera. Non sto a ricordarvi le scelte di povertà volontaria da fare prima di tutto nei regali, nella famosa usanza dei regali natalizi. L'abbiamo detto altre volte, bisogna avvertire tutti quelli che intervengono su questo campo, cominciando dai nonni o dai parenti o dagli amici, per dargli un indirizzo, uno stile che non faccia pugni con il mistero della povertà del Natale. Altrimenti, in che cosa noi ci distinguiamo dall'andazzo corrente? L'abbiamo detto tante volte, ma quante più volte l'abbiamo detto, tanto più ne siamo responsabili. Questa volta, dicevo ieri sera e cominciamo da stamattina, volevo richiamare l'attenzione sulla avvento che avviene nella celebrazione eucaristica e sul famoso problema dell'andare a messa, soprattutto dell'andarci con i figli. ma anche quello che vale per i figli vale anche per i grandi, eh? Non facciamoci troppe esenzioni, perché tra l'altro Gesù ha detto che se non diventeremo piccoli come i bambini non entreremo nel regno dei cieli, quindi c'è poco da discorrere. Il più grande avvenimento di avvento o di venuta del Signore o di annunciazione della nostra vocazione e di risposta ad essa si trova nell'Eucaristia, che tra l'altro è la celebrazione con cui noi celebriamo tutte le feste cristiane, dalla prima all'ultima, dal Natale alla Pasqua, alla Pentecoste, alla festa di Cristo Re, per tutto l'anno. Dunque, innanzitutto voglio vedere se vi ricordate una frase della celebrazione che ci dice chiaramente, espressamente, che la celebrazione eucaristica è un avvento sacramentale continuo. C'è una frase esplicita che lo dice. Mi viene in mente? Tanto io tiro fiato.
Quando si dice il Signore sia con voi,
no, nel credo no. C'è
però si dice nella preghiera eucaristica,
c'è una frase che parla della messa come l'avvento o l'avvenuta del Signore a noi, quindi un evento, un avvenimento di avvento, l'avvento sacramentale continuo. Questo dice l'aspetto pasquale della messa, ma c'è una frasetta che cui diamo poca importanza, forse da come appare che l'abbiamo poco notata, ed è quella che dice: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Cos'è questo se non dichiarare che nella celebrazione viene a noi colui che viene nel nome del Signore, cioè è l'avvento, diciamo, super venire in mente se ho preso la medicina, se mi dimentico sistematicamente. Dunque, c'è anche una frase esplicita che ce lo ricorda, ma al di là di quella frasetta non c'è nulla che come l'Eucaristia sia l'avvento o la venuta incontro a noi dell'amore di Dio in Gesù. Detto questo, la frase che dice Federico, che è centralissima nella celebrazione, ci dice che l'Eucaristia è prima di tutto, dopo tutto ed essenzialmente la celebrazione della Pasqua, cioè della Pasqua di ogni settimana, che dà il nome al giorno in cui la facciamo. Domenica sì, che è il giorno della risurrezione, ma questo vuol dire che se uno vi domandasse che cos'è la messa, e se voi dovete spiegare o dire o annunciare che cos'è la messa, innanzitutto, dopo tutto ed essenzialmente è questo: è l'evento del Signore risorto, che non è un evento accaduto una tantum, mi spiego, una tantum e tanto tempo fa. Esaminiamoci bene se noi non abbiamo ancora in testa questa cosa, e cioè che dire risurrezione vuol dire il super miracolo compiuto da Gesù, avvenuto una volta per tutte, una volta una tantum, quella volta c'era una volta, la risurrezione è un avvenimento invece transstorico, permanente. Il Signore risorto significa la sua presenza continua nella storia. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dei tempi. E come abbiamo detto un sacco di volte, questa presenza continuata e permanente del crocifisso risorto in mezzo a noi è presente nella chiesa domestica, cioè nella famiglia, prima di tutto, e poi nella famiglia delle famiglie, che è la comunità cristiana, in modo, diciamo, segnato da un segnale esplicito. Il segnale esplicito, che si chiama sacramento, è per la famiglia il sacramento del matrimonio, per la comunità cristiana il sacramento dell'Eucaristia. Ora, il primo obiettivo e il principale obiettivo educativo dell'andare a messa, o del perché andare a messa, deve essere spostato sempre di più dal dovere dal campo della legge, dell'obbligo, del dovere, al campo della relazione col Signore risorto, da conoscere, riconoscere, accogliere, amare, seguire. In altre parole, noi andiamo a messa perché il Signore risorto ci dà appuntamento a questo incontro con Lui per alimentare la nostra relazione, per costruire il nostro rapporto con Lui. Spostare l'asse principale dell'obiettivo educativo da una cosa che si deve fare a un bisogno, che è il bisogno di costruire una relazione con colui che ci ha amati fino a dare se stesso per noi e che è vivo, che ci cerca. Io sto alla porta e busso, diceva una delle letture di queste domeniche passate. Io sto alla porta e busso. Chi mi apre, entrerò da lui e cenerò con lui. L'appuntamento col Signore risorto, che emerge chiarissimo in quelle parole centrali, fate questo in memoria di me, oppure annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione. Questo è l'obiettivo principale e non dobbiamo stancarci mai di spostare l'asse dell'attenzione e dell'obiettivo, degli obiettivi educativi, da questa parte. Che vuol dire però che bisogna parlare del Signore. Bisogna conoscere chi è. Bisogna sapere che cosa ha fatto per noi, perché ci venga la domanda: e noi che cosa facciamo per Lui? Giusto? Spostare l'attenzione da questa parte vuol dire che per noi, prima di tutto per i nostri figli, in seconda istanza, noi dobbiamo imparare a parlare di Gesù e a far loro conoscere Gesù come una forma di presenza specialissima e di amicizia la più grande che ci sia, e soprattutto che ci chiama, soprattutto nell'appuntamento eucaristico, ma che è presente tutti i giorni, quindi nella nostra casa. Una casa dove la sua presenza non sia neanche segnalata da un segno, o magari più di uno, e dove della sua presenza e soprattutto di quello che egli è, di quello che egli ha fatto per noi, degli aspetti cioè più affascinanti della sua figura, è una casa dove egli è praticamente di fatto sconosciuto, assente di fatto, anche se egli è sempre presente di sua iniziativa. E quindi ci mancano le infrastrutture per poter dire, ad esempio, perché andare a messa. Se il perché è Cristo centrico, è chiaro che se ci manca il cristocentrismo educativo nella casa, nella famiglia, ci manca l'infrastruttura per poterne anche solo parlare correttamente. Ma al di là di questa generale dimensione educativa cristocentrica, dicevo ieri sera che uno strumento particolare che noi potremmo cominciare ad inaugurare con l'avvento di quest'anno è precisamente un momento della settimana. Il giorno migliore ovviamente sarebbe il sabato, in cui ci si prepara ad andare a messa, non perché ci si veste e si mettono le scarpe, ma ci si prepara nel senso di far sì che non sia semplicemente un andare in un posto a guardare, dicevo ieri sera, un rito che tra l'altro è sempre uguale. Il rito è fatto di un tessuto di testi, di ascolto, di risposta, un tessuto di testi che vanno, come dire, che vanno spezzati, che vanno mangiati, che vanno digeriti. Se il rito non è stato assimilato, non può parlare, e se non parla non può che lasciare non solo tutto come prima, ma soprattutto lasciare come effetto la ripetitività, la routine e la noia. Ora, una celebrazione familiare di preparazione alla messa vuol dire piano piano organizzarsi e stabilire un momento in cui tutti quelli che vanno a messa la domenica, il giorno prima possibilmente, si preparano. Come? Imparando a mangiare, a spezzare, a digerire, a conoscere, a capire, a familiarizzarsi con il rito. Il rito vuol dire però non semplicemente una serie di gesti che avvengono in modo ripetitivo e sempre uguale, vuol dire soprattutto quello che sta dietro a ciò che si vede. E per andare dietro a ciò che si vede bisogna innanzitutto capire quello che si sente. Bisogna imparare, cioè, a fare del rito e del testo e del tessuto del rito dell'Eucaristia una cosa che noi sempre più e sempre meglio impariamo ad assimilare. Assimilare vuol dire innanzitutto certamente leggere, ascoltare, ma vuol dire soprattutto capire, far capire. Ad esempio, non si può fare tutto in una volta questo procedimento, si potrà fare un pezzo per volta, e poi quando anche si fosse finito di farlo un pezzo per volta non resta che ricominciare, perché la profondità di senso che si dice con la parola mistero della fede, nel centro della messa c'è sempre questo annuncio, mistero della fede, la parola mistero dice qualcosa di infinitamente espressivo, infinitamente significativo, infinitamente da comprendere. Per esempio, seguendo la traccia del rito, si comincia con il canto. Perché si comincia con un canto? Quindi la festa di chi? Di che cosa?
Dell'arrivo, come Gerusalemme, no?
Della venuta di chi? Dell'incontro con chi? Perché questo è sempre, abbiamo detto, prima di tutto e dopo di tutto, l'essenza e il centro. Se volete fare riferimento alla venuta di Gesù in Gerusalemme quella volta, però alla luce della frase benedetto colui che viene nel nome del Signore, che viene proprio da quel testo evangelico là, va fatta sentire come permanente, come ogni volta un'accoglienza della venuta verso di noi o tra noi del Signore, con gioia o con festa o con un'accoglienza più degna possibile di colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Poi nel tessuto del rito c'è l'atto penitenziale. Perché un atto penitenziale? Che cosa implica? Che cosa comporta dove e come noi possiamo essere tutti, nessuno escluso, coinvolti in questo? Perché, come, in che modo renderci conto, ci rendiamo conto o possiamo spiegare, se dobbiamo spiegarlo, perché, ripeto, ripetere dei riti senza che vengano capiti significa farne uno spettacolo ripetitivo e perciò insignificante e quindi noioso. Il cammino catecumenale, che vuol dire?
No, io parlo della messa catecumenale, cioè che
sì,
la fanno così.
Sì, ma la parola catecumenale significa precisamente catechizzare o catechizzarci su quello che stiamo facendo. Non è una questione dunque di modalità o diversità di rito, qualunque sia il rito, quindi anche il loro, se non viene capito e quindi catechizzato, non può che essere uno spettacolo. Come la preghiera, abbiamo detto tante volte, se le parole della preghiera non sono capite, la preghiera non può essere che recita, e una recita sappiamo che cos'è. Ora, focalizzare una volta la preparazione alla messa sull'atto penitenziale e quindi non solo sul perché ma anche sul come farlo, no? Se il centro dell'Eucaristia è il Signore risorto, il crocifisso risorto, colui che ci ha amati fino a dare se stesso per noi, l'atto penitenziale va fatto innanzitutto rivolto verso di Lui, cioè pensando che cosa abbiamo fatto noi per e che cosa non abbiamo fatto per corrispondere al Suo amore. Se non c'è amore più grande di quello di chi dà la vita, e se noi ci mettiamo di fronte a questo, a un incontro con questo, con il Signore risorto che è il crocifisso, allora capiamo perché si dica Signore pietà. Ma come faccio io a sentire e a capire questa invocazione per me, se non mi sono prima coscientizzato, cioè accorto che la mia relazione con Gesù fa pietà. Se io non mi sono accorto di questo, come faccio a dire Signore pietà? Ora, è vero che all'atto penitenziale si dovrebbe fare un momento di silenzio, ma quel momento di silenzio che se c'è e quando c'è dura qualche secondo, non permette di entrare nell'atto penitenziale nella sua dimensione profonda, cristocentrica prima di tutto, e poi quello che Gesù ha detto di essere venuto come il medico per i malati, che siamo tutti peccatori, perché siamo tutti egoisti ed egocentrici, ma soprattutto come si fa ad applicare questo al vissuto familiare, ai rapporti tra fratelli, tra genitori e figli e tra sposi, se non lo si è focalizzato mai? Cioè, noi andiamo lì e diciamo queste cose, tra l'altro più in fretta possibile, secondo lo stile delle nostre messe, che hanno come regola che bisogna fare prima possibile, perché sennò la gente si stufa. Noi andiamo lì, facciamo queste cose più o meno in fretta possibile. Com'è possibile che questo diventi qualcosa che ci coinvolge? Poi c'è la preghiera presidenziale, cioè detta dal presidente dell'assemblea a nome di tutti, tant'è vero che tutti alla fine rispondono amen. Cosa vuol dire amen? Perché si risponde amen? Perché il presidente dell'assemblea prega a nome di tutta l'assemblea? Perché ogni preghiera presidenziale si conclude sempre dicendo per Cristo nostro Signore? Dico, questo è vero di tutta la messa, no? Ma nella preghiera presidenziale il presidente prega per tutti innanzitutto, e questo bisognerebbe dire perché questo dà consapevolezza all'amen, come mettere la firma a qualcosa che un altro ci ha messo sotto gli occhi o sotto gli orecchi. Ma il dire che si conclude sempre per Cristo nostro Signore implica che lì con noi c'è Cristo risorto che prega per noi e con noi, e il presidente fa appello a lui precisamente perché è lui il presidente vero della celebrazione. L'altro il prete è solo un portavoce, ministro, mezzo. Ora, anche una cosa come la preghiera presidenziale, se non viene capita in quel che si dice, perché viene detto a nome di tutti e quindi io lo firmo e non posso firmare col mio amen quello che non ho neanche sentito e men che meno capito, è chiaro che tutto questo presuppone non quel momento lì, ma un momento prima in cui quel momento lì possa diventare così, in cui facciamo in modo che diventi e possa diventare così. Poi c'è la liturgia della parola, dove ci sono sempre tre testi biblici nei quali noi veniamo interpellati precisamente dal presidente vero della celebrazione. Per esempio, la celebrazione comincia sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, che vuol dire nel nome della Trinità. Perché? E poi, mentre si dicono queste parole, si fa su di noi il segno della croce. Perché? Il segno di appartenenza a chi? Al crocifisso, perché il segno della croce vuol dire mettere su di noi il segno distintivo, oppure, come ha detto Gesù, chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce. Dunque, tutte queste cose, se non vengono continuamente animate, non possono evidentemente avere il loro effetto. Le letture della Bibbia, è difficile che tutte e tre in una volta riusciamo a esaminarle, ma in modo tale da cogliervi la parola di Dio per noi, perché alla fine di ogni lettura noi sentiamo dire che non è una lettura ma che è una parola, cioè uno che parla a noi, e questo uno che parla a noi nelle prime due letture è Dio, e per noi Dio è la Trinità. Nella terza lettura è Gesù, perché Gesù è il presidente vero della celebrazione. Però, in ogni caso, è una parola che contiene un messaggio attuale per noi adesso. Cercare questo messaggio attuale per la famiglia, per la coppia o per i figli, per i rapporti tra figli, con i figli, tra sposi, cercare l'attualizzazione per noi. Una volta vi ho detto che c'è sempre, non può non esserci sempre. Può essere fatto lì per lì? Senza nessuna preparazione, Assolutamente no. Dunque, la necessità che l'andare a messa non sia semplicemente mettersi il vestito, partire, andare, stare, tornare. Ora questo, cioè il fare questo, significa fare in modo che il sacramento, il mistero della fede che si celebra, possa effettivamente toccare qualche corda, qualche punto sensibile, qualche situazione calda del nostro vissuto. Tutto questo però richiede appunto che un po' per volta, non certo tutto in una volta, ma un po' per volta vuol dire solo che c'è lavoro per tutta la vita, un po' per volta l'andare a messa ha bisogno di essere preparato innanzitutto su quello che è centrale, cioè il cristocentrismo della celebrazione, la relazione con Gesù, ma poi anche nel rito, perché non resti uno spettacolo, una recita, non resti qualcosa che diventa per forza ripetitivo, noioso, abitudinario. Ma al di là della liturgia della parola, come testi biblici che contengono un messaggio per noi, ci sono gli altri momenti tra una lettura e l'altra, tra cui il salmo responsoriale, tra cui il canto dell'alleluia, tra cui il credo, perché il credo è come un riassunto molto concentrato di tante cose che vanno spiegate se non vogliamo che sia recitato semplicemente, come il Padre Nostro, se non vogliamo che sia recitato semplicemente, contiene tante cose che vanno esplicitate. Ora, nella famiglia, chi lo deve fare questo lavoro, prima per noi e poi per i più piccoli? Va fatto dagli educatori naturali della famiglia, che siamo noi. Così la preghiera dei fedeli si chiama preghiera dei fedeli perché ognuno, teoricamente, perlomeno alcuni rappresentativamente, esprimano la loro risposta alla parola che hanno ascoltato o a quel messaggio che hanno sentito rivolto a sé. o in questo caso rivolto a noi. Certo, per fare prima, col solito criterio delle cose di massa, noi abbiamo dei testi che vengono letti da qualcuno, forse chi li legge ha avuto modo di pensarci un attimo, speriamo, ma chi li ascolta non è detto, se non viene educato, soprattutto i bambini, se non vengono educati a produrre una loro partecipazione alla preghiera dei fedeli, che si chiama dei fedeli perché è anche dei bambini, con una loro risposta a quello che hanno capito, per cui la preghiera dei fedeli non sarà mai e non deve essere mai la stessa cosa ripetuta, fritta e rifritta, generica e non sentita da loro, soprattutto non deve essere mai qualcosa che non abbia nessun legame con il messaggio che ci è stato mandato attraverso la Bibbia. Ma la parte a cui si dedica meno attenzione nei timidi e iniziali tentativi di preparazione alla messa, la parte a cui si dedica meno attenzione è la seconda parte, come se fosse una cosa del prete, come se fosse una cosa scontata, come se fosse una cosa che non è da spiegare. Ed invece la seconda parte della messa è la più importante, centrale, decisiva, e tutto ciò che lì si dice e si fa è più importante ancora di ciò che si dice e si fa nella liturgia della parola. Per esempio, la seconda parte della messa è la liturgia della cena del Signore. E tutte le parti che la compongono girano attorno a una cena il cui culmine è appunto beati gli invitati. Ma questa cena, che è la famosa ultima cena, è il punto della messa dove più chiaramente che mai si può coscientizzarsi, rendersi conto che il protagonista principale della celebrazione, il celebrante vero e proprio, è il crocifisso risorto, che, come fece con i due di Emmaus, rinnova l'ultima cena con loro e per loro, con noi e per noi. Quella cena è piena di significati enormi, perché è l'annuncio della morte del Signore per noi, è il suo testamento, come si vede bene dalle parole "fate questo in memoria di me". Ora lì ci sono delle cose profondissime da entrarci dentro e da capire. Per esempio, quella parte della cena che è l'introduzione, il cosiddetto offertorio, contiene il motivo per cui noi, prima di metterci a tavola, facciamo una preghiera di benedizione o di ringraziamento. Contiene il motivo per cui anche in quella cena si fa la preghiera di benedizione o la preghiera prima di mangiare. Contiene il motivo per cui dai primi cristiani che parlavano greco la Santa Messa è stata chiamata Eucaristia, che vuol dire appunto preghiera di ringraziamento. Perché ogni pasto incomincia sempre con una preghiera di ringraziamento. Ma soprattutto i gesti della cena, i gesti speciali inseriti da Gesù in quella ultima cena, che sono il pane spezzato innanzitutto, accompagnato dalle parole, ma il pane spezzato, il vino versato. Perché il pane? Perché spezzato? Per rappresentare o annunciare meglio la morte del Signore per noi. Perché il pane? Com'è? Questo si dice nell'offertorio, no? Nella preghiera di benedizione. Questo vale per il pane in generale. Ma perché Gesù ha preso del pane per annunciare la sua morte? Perché? Dunque, il chicco di grano che muore, o il fatto che molti chicchi di grano formano un pane, che vuol dire segno della comunità, ma prima di tutto il chicco, la parola di Gesù del chicco di grano, che corrisponde a quel pane spezzato, che riassume, concentra la spiritualità di Gesù, il senso della sua vita e poi della sua morte, come essere un pane spezzato per gli altri. Essere buono come il pane, essere pane spezzato per tutta una vita, e perciò la morte di chi è pane vivo, come dice un testo famoso dei Vangeli, non può che essere pane spezzato. Ma le parole che accompagnano dicono chiaramente che lì c'è il Signore che fa quel gesto e dice quelle parole, perché questo è il mio corpo, non potrà mai essere detto da me. In una sacra rappresentazione, in una recita, dove si fa una recita, possono essere parole dette da me per fare una sacra rappresentazione di quello che lui ha fatto quella volta. Ma l'Eucaristia è quello che lui fa adesso. E lì, nelle parole soprattutto, si vede chiaro che è Gesù presente, che fa quello che viene fatto. E che cosa voleva dire spezzando quel pane e annunciando la sua morte come un pane spezzato? E poi, commentando "fate questo in memoria di me", voleva dire che anche noi, come lui, nutriti di quel pane spezzato, dobbiamo diventare a nostra volta pane spezzato per il bene di tutti. Poi c'è l'aspetto dei molti chicchi di grano necessari per fare un pane, che è stato l'aspetto spiegato nel più antico rituale della messa che noi conosciamo, che è la Didache, un testo dell'epoca poco dopo dei Vangeli, in cui si è messo in evidenza che, come per fare un pane ci vogliono molti chicchi fusi insieme che da molti diventino uno, così tu, o Signore, rendici uno come il pane che anche oggi tu hai dato a noi. Questo è un altro aspetto ancora, ma sia per le parole e il gesto del pane, sia per le parole e il gesto del vino, si vede in trasparenza, direi, è il punto più alto dove si vede in trasparenza che lì c'è il Signore risorto e crocifisso, che ci ha radunati intorno a sé per annunciare di nuovo, ancora una volta, fino a che punto ci ha amati e che cosa vuol dire la sua morte per noi, che cosa comporta la sua morte per noi. Anche "fate questo in memoria di me" non significa semplicemente ripetete questi gesti, ma quello che significano riproducetelo in voi, come quando del Padre nostro Gesù dice "quando pregate dite così", non vuol dire ripetete queste parole, ma ispiratevi a queste parole, cioè riproducetele in voi, sia questo il filo conduttore di ogni vostra preghiera. E così ancora di più, la conclusione della seconda parte, che è il partecipare alla cena del Signore, è una cosa dove si dicono delle parole e si fanno dei gesti che sono estremamente significativi della vita familiare, di quello che deve dominare nella vita di coppia, nella vita familiare, cioè quella che noi chiamiamo la comunione, la comune unione, che però non si costruisce solo con la buona volontà, perché il cemento della nostra coppia e della nostra comunione è la presenza del Signore risorto. È Lui che dà alla coppia e alla famiglia il vino nuovo che fa sì che la festa della famiglia o della coppia non fallisca, ma si rinnovi costantemente. Anche lì tutte le parole e i gesti che si dicono sono da approfondire, da spiegare. In particolare per noi adulti, ma soprattutto per i bambini, la preghiera che accompagna, prima ancora della comunione, che accompagna la Santa Cena, la preghiera presidenziale detta dal presidente, a cui alla fine si risponde Amen, è una lunga preghiera in vari pezzi che, essendo più lunga delle altre, ha più bisogno di essere spezzata, capita, spiegata. La cosa più noiosa, infatti, o che può diventare più noiosa, è precisamente questo parlare di uno solo, in cui noi non sappiamo cosa c'entriamo e che cosa ci riguarda. In questo senso, l'avere sotto il testo di quello che dice chi parla a nome di noi aiuterebbe, naturalmente, se prima c'è stata fatta la spiegazione, aiuterebbe ad essere un po' più presenti. Ma soprattutto il momento che noi chiamiamo della comunione, della partecipazione alla cena, che si chiama la cena della comunione con Gesù e tra di noi, è il momento di gran lunga più trascurato della celebrazione eucaristica, perché dovrebbe essere preceduto da un sacro silenzio di preghiera personale, dovrebbe essere seguito da un sacro silenzio di preghiera personale. Dove si fa questo? E soprattutto, se lo si fa, ma non si sa cosa si fa a fare e che cosa si deve stare a farci in quel silenzio, ma la partecipazione alla cena senza un momento di intimità personale con il Signore risorto che ci ha preparato il pane, diciamo, con il quale alimentare la nostra somiglianza con Lui e la nostra comunione tra di noi, senza questa preparazione prima e dopo, diventa semplicemente uno spostarsi, andare a mettere in bocca qualcosa e tornare a posto, e chi si è visto si è visto.
Scusi, posso dire una cosa?
capisco che non è come dire, fondamentale, no? E che non, che non c'entra con il nocciolo della questione e con il significato e il senso della meta che tu stai spiegando. Però c'è anche da dire che se dovessimo tutte le volte fare una messa preparata in questo modo ci si richiederebbe tantissimo tempo. Pensa, non ci capiamo niente noi adulti, no? Di tutto quanto il rituale della messa. Non dico chiaro che tutte le parole della messa, della celebrazione sono calibrate, pensate, hanno un significato.
Dense di significato.
Esatto, no? Ci andrebbero, no? Viscerate, via dicendo. Tu pensi che dovessimo fare ogni volta una cosa di questo genere? A me veniva in mente questa cosa. Chi è stato in Africa mi ha detto che, cioè, per noi già la messa di un'ora diventa pallosa, non ti dico per i bambini, che cos'è? E in Africa dice fanno delle messe che durano 2-3 ore e nessuno se ne accorge. Cioè, il tempo passa talmente in modo talmente piacevole che la messa diventa veramente qualcosa che si aspetta, no? Di poter a cui partecipare le persone. Allora io dico, e probabilmente c'è anche una modalità che comincia ad essere sbagliata per i nostri tempi. Cioè, voglio dire, bisognerà forse ripensare anche alla formula di una messa fatta in questo modo che è tutta parole. O è gesti che ormai non dicono poco agli uomini di oggi. Io capisco che c'è tutta la tradizione, a seguire, no? E che ogni parola è pensata, è strapensata. Però probabilmente non è più. Non è che aumentando il tempo della messa e parlando, rispiegando, agevoliamo la cosa, la rendiamo ancora più pallosa.
Ma
è estranea a noi, alla nostra vita quotidiana.
Ma no, perché se tu lo facessi ti accorgeresti del contrario.
Sì, ma è veramente, è come dire, è impossibile per la vita che cominciamo noi oggi fare una cosa di questo tipo.
No, non è impossibile. È impossibile tutto ciò che noi abbiamo dichiarato impossibile, ma quello a cui si tiene molto vedo che si fa, anche se è una sciocchezza rispetto a questa. Poi i segni del rituale eucaristico sono stati stabiliti da Gesù, noi non li possiamo ammodernare.
Ok, ma c'è anche tutto un altro pronto di attorno, mamma mia. Cioè, voglio dire, si è arricchita, non dico i gesti di Gesù, per carità, dell'ultima cena.
Ma non sono fronzoli quelli che ci stanno attorno.
No, non sono fronzoli, lo so che sono cose sostanziali.
È per noi che sono diventati tali, perché non ci partecipiamo, non ci entriamo.
Ma ha una ragione, però.
Ma la ragione non è che siano antichi di formulazione, perché sono stati riveduti tra l'altro da poco, da poco più di 40 anni, ma il problema è quello che la messa, come del resto ogni sacramento, non può essere celebrato a freddo. Così. Questo è il vero problema. Lo so che non si può fare tutto in una volta questo, ma che un pezzo per volta noi dobbiamo farlo lungo tutto l'anno, e poi quando abbiamo finito tutti i pezzi dobbiamo ricominciare, perché ci siamo già dimenticati di quello che abbiamo cominciato. Questo è un obbligo di coscienza per gli educatori alla Eucaristia, alla vita con Gesù, alla relazione con Gesù, al cristianesimo, che se se ne prescinde non possiamo aspettarci che i sacramenti possano essere più quello che devono essere, cioè dei momenti molto efficaci e molto significativi, da cui si esce con un patrimonio di patrimonio da vivere che ogni settimana si rinnova, perché precisamente ogni settimana ha bisogno di essere rialimentata. Sta faccenda che noi abbiamo dei tempi dove abbiamo distribuito l'uso del tempo secondo criteri diversi da quelli della priorità eucaristica, questo l'abbiamo fatto noi, e non è qualcosa che possa sostituirsi o addirittura cambiare la celebrazione nella sua sostanza. Possono essere modificati alcune parole, come per esempio avviene nel rituale per i bambini, dove alcune parole sono modificate e si è introdotto l'interattività nella preghiera presidenziale, cioè un botta e risposta invece di farla fare a uno solo. Questi sono ritocchi che si possono fare, ma resta il problema dell'educazione delle coscienze al grande avvenimento, al grande avvento sacramentale che è l'Eucaristia. L'obbligo, la necessità e l'emergenza educativa non è sostituibile e men che meno archiviabile per nessunissimo motivo, non c'è nessun motivo valido che possa essere valido per fare questo scempio. Fatto è che quando ci mettiamo di fronte a quello che dovrebbe essere fatto, noi ci accorgiamo che siamo da tutta un'altra parte. Sarà ora allora che ce ne accorgiamo, sarà ora che diamo una svolta. E se ogni volta che torna l'appello dell'avvento noi non diamo una svolta, che avvento è? Cos'è avvenuto? Cos'è accaduto? Niente di nuovo, si continua come prima. Proprio il vedere queste cose ci fa rendere conto di come siamo fuori strada, e se siamo fuori strada bisognerà che raddrizziamo, come dice un testo di queste domeniche, i nostri sentieri e le nostre strade sbagliate, e riempiamo i nostri vuoti e spianiamo gli ostacoli che ci impediscono che avvenga l'avvento, cioè che le cose siano vissute così. Il nocciolo della questione è veramente la nostra conversione, non che bisogna convertire o cambiare le parole o i modi della celebrazione. Quindi volevo darvi un'idea di come, quando diciamo che è necessario prepararsi per andare a messa, e questo per ogni messa, per ogni settimana quanto lavoro c'è da fare. E anche se ne facciamo un pezzo per volta, intanto quel pezzo l'abbiamo fatto, abbiamo incominciato. E poi volevo darvi un'idea di che cosa vuol dire in questi nostri incontri come quello di oggi preparare la messa. Non basta decidere che canti facciamo, chi fa le letture e chi fa una preghiera dei fedeli. Vedete che c'è ben altro da fare. Preparare la messa che celebreremo anche oggi con i nostri figli vuol dire vedere che cosa per oggi riusciamo a fare per arrivare alla messa in modo non come dire io direi in modo inutile, inefficace, non serve a niente, che la messa fa sì che non lasci o non tocchi nessuna corda del nostro vissuto. Una cosa è far dire ai bambini delle preghiere nella preghiera dei fedeli e un'altra cosa è far capire un messaggio per loro da quello che ci viene detto nelle scritture e poi far esprimere da loro, e lo stesso vale per noi, qual è la nostra risposta. Quando noi diciamo prepariamo la messa, con i bambini più grandi che hanno già fatto la prima comunione, vuol dire che noi non possiamo non fare niente perché loro non facciano la comunione in modo inconsapevole, in modo abitudinario. Cosa possiamo fare per fargli vivere la comunione come va vissuta, e cioè perlomeno capita un po' di più e poi preparata prima e dopo da un momento di preghiera personale? Sapete cosa vuol dire? Se avete provato lo sapete, se non l'avete provato ve lo dico io. Sapete cosa vuol dire a dei bambini che non l'hanno mai fatto fare, trovare qualche parola da dire come preghiera di preparazione o di ringraziamento alla comunione? Io che lo faccio da anni, quando dobbiamo fare le prime comunioni, so bene che razza di martirio è per loro e per noi. Perché? Perché è una lingua che non conoscono. È una cosa che non conoscono. Come fanno a parlare a qualcuno che per loro non esiste? Non vorrete mica che diventi all'improvviso una relazione perché quel giorno devo fare la prima comunione? Ma noi, prima che i bambini arrivano a fare la prima comunione, avevamo 6 o 7 anni di tempo per seminare ciò che doveva crescere in quel momento. Chi ha fatto questa semina? gli anni da 0 a 6 o 7 dal punto di vista educazione religiosa sono zero. Grazie a Dio se non lo sono da qualche parte. Io spero che, dopo che l'abbiamo detto tante volte, qualcosina abbiamo cominciato a fare. Ma come si fa a far dire qualcosa a uno che non si vede e con cui loro non hanno da prima nessuna relazione? È impossibile, è una tortura, è un martirio per chi lo subisce e per chi lo fa. Quando diciamo dunque anche per oggi prepariamo la messa, ma facciamo un pochino di sto lavoro per piacere, vogliamo cominciare da una parte, non cominciamo a dire che è troppo e tutto non si può fare. Lo capiscono anche gli stupidi che tutto non si può fare in una volta, ma vogliamo cominciare da una parte, anche perché se noi avessimo cominciato da una parte da 15 anni a questa parte probabilmente avremmo fatto qualcosa o no? Cosa aspettiamo allora? Ecco, allora io direi, prima di pranzo, se lo faceste sto lavoro per voi e dopo pranzo vi prendeste i vostri bambini e lo faceste con loro, ovviamente con coloro con cui non si può fare ancora niente di tutto questo, lo faremo noi per loro. Ma non abbiate troppi scrupoli a parlare loro di Gesù fin da quando sono piccolissimi. Non aspettate che abbiano 7-8 anni per cominciare a parlare di Gesù, come io spero che non aspettiate quando hanno 10-11 anni o 12 per imparare a parlare loro e a fare loro l'educazione all'amore, volgarmente chiamata educazione sessuale. Perché se non la fate in tempo, cucù! Se la rimandate, perdete il treno. C'è chi ci pensa, esattamente. Ma questo vale ovviamente ancora di più per queste cose che abbiamo detto. E se noi cominciassimo questo avvento col mettere in programma un momento del sabato per la preparazione alla messa e manovrare e giostrare fino a quando ci siamo arrivati, questo sarebbe qualcosa di più e di nuovo rispetto a quello che abbiamo detto gli anni scorsi, o no? Io ho finito la voce, quindi per vostra fortuna tocca a voi.